Rieccoci, allora siamo qui in diretta con il nostro ospite che, beh, per chi lo ha sentito prima, beh, l'avevo già accennato, presentato, ma in ogni caso adesso siamo in diretta adesso, tra l'altro so che c'è anche tanta gente che si è collegata per ascoltarci proprio in questo momento e insomma lui è Filippo Guastini.
Sì. Presente.
Eccolo qua, lo vedo proprio in carne ed ossa davanti a me e ci parlerà soprattutto di un suo libro che è appena uscito. Tu insomma scrivi libri e insomma facciamo così, ti lascio presentare da solo. So che sei ligure, ma sei in Valle d'Aosta da una decina d'anni.
Esatto.
Questa è la prima cosa. E poi per il resto dai, dici un po' tu, facci un po' un quadro sulla tua persona e poi però parliamo del libro.
Beh, quando sulla mia persona, io sono felicemente pensionato e mi diletto in diverse cose, ho fatto volontariato un po' tutta la vita per quanto riguarda la difesa dei diritti dei consumatori eccetera, e ho acquisito diciamo alcune sensibilità che mi hanno portato a scrivere questo libro, come ho scritto nella prefazione, e un libro che ha scopi benefici, cioè spese escluse, tutto ricavato lo devolverò all'istituto, alla fondazione Gaslini, che è Gaslini Insieme, e che sostiene le attività della ricerca scientifica dell'istituto Gaslini, dove per vari motivi che ho scritto sempre nella prefazione che non sto ora ad elencare, ho vissuto momenti belli, momenti un po' meno belli eccetera, e ho visto anche tanta sofferenza. Di qua è nata tanti anni fa la mia sensibilità civica che mi ha portato ad occuparmi sempre come volontario, volontariato appunto della difesa dei diritti dei consumatori, e ora è arrivato il momento di mettere nero su bianco diciamo tutte queste cose che a mio giudizio non vanno, ma che non vanno per tutti, così mi pare di capito, dando del più e del meno a tutte le persone che vivono la quotidianità con tutte le sue anche diversità. E non voglio diciamo qualificarmi come esperto assolutamente, ma come cittadino consapevole del fatto che i propri diritti vanno richiesti come tali e non come favori.
Sì.
Questo è essenziale.
Non esistono solo i doveri, esistono anche dei diritti.
Ecco. e ovviamente non mi sta bene di appartenere da pensionato e prima da dipendente a quella categoria di persone che pagano molte più tasse di quanto non dovrebbero, perché ci sono dei ladri, perché io così li chiamo, perché chiamo sempre le cose col loro nome, che evadono e magari hanno anche
dei furbetti, che però poi alla fine va a finire che rubano a chi invece.
Ecco, e poi vedere che c'è magari, come ho visto, non solo la Gaslini, perché ho fatto proprio anche attività di difesa dei diritti dei consumatori, nello specifico per quanto riguarda le questioni tributarie, appunto vedere persone che vengono private di diritti essenziali, anche accessori alla sanità, quali, come visto, situazioni tragiche appunto al Gaslini, di persone che erano lì con bambini ammalati e avevano il problema di avere un alloggio decente che non si potevano permettere, avevano abbandonato il lavoro eccetera. Insomma, ho scritto tutto queste cose nel libro e insomma ti alteri quando vedi persone che hanno delle denunce dei redditi ridicole e fanno la vita da nababbi. Insomma,
c'è qualcosa che non qua.
Cioè, 2 più 2 non fa 4, in poche parole.
Io direi, dai, facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo, entriamo ancora più nel merito del libro e poi ti chiederò, beh, non te lo dico ancora. Dai, ci sentiamo tra poco, sempre con Filippo Guastini.
I used to to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Dopo i Coldplay con Viva la Vida, noi torniamo sempre con Filippo Guastini. Abbiamo iniziato a parlare prima un po' appunto di Filippo, del suo libro, che è il cui titolo è
Ve lo dico per bene.
Ecco, perché vuol dire che insomma ci spieghi le cose così come stanno.
Ecco, e ha una bivalenza il titolo, si capisce.
Non per, solo per bene, per bene,
senso, quindi con chiarezza,
bene,
ma anche
perché c'è questa finalità, diciamo, benefica. Esatto. E quindi praticamente nel libro tu esplori diversi, diciamo, ambiti, no? della società, quasi della politica, tutti. Della, insomma, un po' tutto ciò che ci riguarda,
quasi tutto.
E quasi anche scagliandoti contro certi malcostumi, o insomma, soprattutto quello dell'evasione.
Innanzitutto l'evasione fiscale, perché è una montagna di soldi buttata letteralmente nel gabinetto, per essere,
per usare un termine aristocratico,
che sarebbe, a mio giudizio, come ho visto in altre parti del mondo funzionare bene, la tassazione dei redditi netti. Cioè, quando tu togli la possibilità di evadere, perché c'è tutto tracciato, emerge l'evasione. Emergendo l'evasione emerge anche il lavoro nero. Emerge anche una buona parte, se non tutta, di assistenzialismo parassita, cioè a chi non è capitato di sentir dire non posso andare oltre col mio reddito, altrimenti perdo questo diritto o quell'altro, no?
Sì, che poi è un paradosso.
Esatto, queste sono cose inaccettabili. Si dà il caso che, come ad esempio in Australia, dove ho avuto esperienza diretta, questa forma di tassazione dei redditi netti ha fatto emergere appunto il lavoro nero, e le tasse sono veramente pressoché ridicole. E poi anche affiancate a sistemi molto molto snelli della stessa denuncia dei redditi, perché l'australiano, ho visto con i miei occhi, sente parlare di tasse 20 minuti l'anno, il tempo di compilare la dichiarazione dei redditi, dice: ho guadagnato 10, ho speso 8, tassatemi per 20. Poi, se il suo reddito non è congruo, cioè non è credibile per sostenere quello che ha, il tenore di vita, questo e quell'altro, sa a prescindere che intanto quasi l'80% dei contribuenti vengono, è un dato un po' vecchio quello che ho, però penso sia ancora valido, vengono controllati e non lo sanno neppure, no? Sostanzialmente due volte l'anno, quando si accende la lampadina rossa, ti chiamano. Secondo il tax office, non sei congruo, devi dare giustificazioni. Se le dai, sono convincenti e sostenibili, va bene, e se no sono guai grossi. Posso raccontare un aneddoto che simpatico, che mi è capitato proprio al mio arrivo in Australia. Salgo su un taxi, in inglese chiedo di essere accompagnato all'hotel dove avevo prenotato, e ho sentito con sorpresa il tassista rispondermi nel mio dialetto ligure.
Ah.
E mi ha detto, sempre in dialetto, e parla come mangi. È uno che era da 30 anni in Australia e faceva appunto il tassista. Gli ho detto, dialogando, poi ci siamo incontrati anche altre volte, e mi ha detto: guarda, gli ho detto, ma come si vive qua, insomma, come va? Guarda, questo è il paese dove puoi fare tutto quello che ti pare, purché non commetti due reati gravissimi, che sono l'omicidio, ovviamente, l'evasione fiscale, e poi vengono tutti gli altri. Quindi,
bisogna stare. Una volta conosciute le regole si va avanti.
Conosciute le regole.
Ma il problema delle regole è che adesso ho citato l'esempio dell'Australia, dove ok, tutto facile, snello, chiaro, e verrebbe da dire: e perché da noi no? Probabilmente ci si scontra contro certi meccanismi, certe burocrazie che sono un po' dure a morire, quindi scardinare tutto questo sarebbe forse possibile. Ci sono esempi altrove, ma da noi perché non si riesce?
A mio giudizio, non solo il mio, che non è per niente autorevole, perché ripeto, non sono un esperto in materia, però insomma ho il vizio di documentarmi, e ci sono fonti autorevoli che sostengono questa cosa qua. Io a loro mi attengo, perché non solo la sostengono, ma la documentano pure. Abbiamo emeriti professori universitari, eccetera, eccetera. Però se non si arriva a questo attraverso una semplificazione normativa e legislativa, è chiaro che non ci si arriva.
Cosa, vanno avanti così perché devono...
La semplificazione normativa e legislativa è una bandiera che viene sventolata in tutte le campagne elettorali, e poi di fatto nella vita di tutti i giorni vediamo le persone patire il disallineamento che hanno le leggi e la politica rispetto alle effettive necessità della quotidianità di tutti noi.
Dai, facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi siamo sempre qua, eh? Adesso arrivano gli U2 con Beautiful Day. Oggi è un bel giorno, ma sì.
The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away, you're on the road, but you got no destination.
Allora, abbiamo visto prima un esempio, uno dei temi, diciamo, principali, no? Nel tuo libro, ve lo racconto per bene, è quello dell'evasione fiscale e tutto quello che ne consegue, insomma, con soluzioni, idee, proposte, eccetera. Ma ci sono tantissimi altri temi che tu tratti e dici, dai anche delle tue, come dire, ipotesi, no? Delle ipotesi di soluzione, per dire, si potrebbe fare meglio qualunque
propongo delle soluzioni,
ecco.
Propongo delle soluzioni.
Esatto, che poi leggevo la prefazione anche del tuo libro, è un po' ne parli, perché appunto come hai detto ami documentarti, quindi informarti eccetera, un po' conosci anche alcuni temi, un po' è quasi, immagini quasi di fare un po' quei dialoghi, no? Da bar quasi, no?
Sì,
da bar sport, quelle conversazioni che si dicono, dove la gente si lamenta normalmente di tutto.
Tutti capiscono che i quattro amici del bar sport sono virtuali, no?
Però per ipotesi sono alcuni temi potrebbero essere anche stati lanciati lì, quindi grandi temi che riguardano la società, ovviamente. Ognuno ha il diritto di parlare, di esprimere, eccetera. Quindi tu hai un po' anche usato questo stile, no?
Sì, esatto, sì. È perché se dovevo impersonificare le esigenze della quotidianità della stragrande maggioranza delle persone, che sono le persone che diciamo hanno problemi di bilancio più o meno gravi, oppure magari non ne hanno, ma comunque devono lavorare, si devono guadagnare la pagnotta, al contrario di tanti che invece. Diciamolo chiaramente, i soldi non sono un problema.
Uh-huh. No, ecco. C'è chi non sa dove metterli, stesso.
Esatto, no? Quindi, appunto, mi sono appellato a tutte queste sensibilità, le ho messe insieme, sentendo anche tanti discorsi che ho avuto l'opportunità di sentire.
Anche ci sono alcuni.
E li ho messi nero su bianco.
Ci sono anche alcune, diciamo. Non dico conclusioni, idee, insomma qualche cosa che magari qualcuno dirà aiuto, apriti cielo, no, nel senso, per esempio se non sei contrario alla presunzione non di innocenza ma di colpevolezza, per esempio, in certi casi,
assolutamente,
utilizzando il buon senso, comunque.
Ovviamente già adesso per i reati gravi in flagranza di reato eccetera eccetera è chiaro che c'è la detenzione immediata eccetera, però tante volte ci sono degli stati intermedi, definiamoli così, nei quali sì, viene commesso il fatto, poi viene indagato a piede libero colui che commette il reato, un po' anche tante volte, è stato ammesso più volte da vari addetti ai lavori, perché non ci sono celle, perché non ci sono strutture, non c'è questo,
sì.
E questo è un altro problema. Sempre risolvibile con il recupero dell'evasione fiscale, ricordiamoci che.
Perché appunto con più risorse abbiamo un bilancio più ampio, no?
Però, io parto dalla radice del problema, ovvero io devo essere consapevole che nel momento che commetto un reato non ho la possibilità di rimanere libero, ad esempio. Genere dicono che per i reati minori fino ai 3 anni non vai in galera, questo e quell'altro. No, non mi sta bene. Tu vai in galera e vedi che se hai questa consapevolezza, questa certezza, la certezza della pena, che tanto
una volta ci pensi magari,
ma nella maniera sbagliata, ecco,
ci pensi 2, 3 volte, 4.
Ci pensi e poi non fai quello che vorresti fare.
Un po' come in Australia, quasi, no? Mi sa che lì se trasgredisci sono problemi.
Sì, no, se problemi seri, credo. Posso garantirlo. Anche dal fatto banale di non avere le cinture di sicurezza o superare anche di poco il limite di velocità. Mm-hmm. E lì c'è l'ergastolo della patente.
Ciao, ti la scordi la macchina.
Quando hai finito i 20 punti che hai in dotazione, tu circoli con tutto tranne che con l'auto.
Prendi la bici,
bicicletta, treno, aereo.
Spazi ce n'è in Australia. Strade lunghe, dritte, non passa nessuno. Puoi andare tranquillamente in bici.
Però anche lì. Dici, ma sono 2 ore che sto viaggiando nel deserto, non c'è una casa, non c'è niente, ma ci sono i cartelli 100 km/h.
Sì.
E prova a superarli.
A me è capitato, non in Australia, ma negli Stati Uniti, anche lì, una strada dove non c'era nessuno.
Lo stesso.
Poi mi segue un'auto della polizia stato con le sirene accese.
Se sei stato negli Stati Uniti, avrei avuto stesso anche te la paura delle auto civetta. Con la telecamera nascosta.
Sì.
Cioè,
dopo la prima volta che sono stato fermato da questo poliziotto qui alto più di 2 metri, che insomma
sì,
alla fine si è fatta una risata, però in teoria poteva anche prenderla male il fatto che io stessi andando un po' troppo veloce, ma non sto mettendo, no, fantasia, no? Adesso se mi stanno ascoltando dagli Stati Uniti, no, sto scherzando, non è, no, non è mai successo. Non sia mai che vengano a cercarmi qua. Però, comunque dicevamo un po' tutti questi esempi per dire che appunto se si liberassero delle risorse, quindi facendo in maniera più efficiente certe cose, limitando magari l'evasione fiscale, eccetera, eccetera, avremmo molte più risorse
per
fare tante cose.
È un po' la chiave riflessiva di lettura che suggerisco ai lettori, no? Di condurre la propria mente relativamente a quello che leggono, che ho scritto, a il recupero delle risorse dall'evasione, innanzitutto dall'evasione fiscale, perché non è solo quella. Ad esempio, quando parlo di dissesto idrogeologico, e lì si apre un capitolo anche ambientale sul quale io sono anche parecchio agguerrito, perché ho anche fondato un'associazione nazionale ambientalista. E il dissesto idrogeologico mi pare che gli ultimi dati siano di 17-20 miliardi l'anno di interventi a causa del dissesto, dei danni provocati dal dissesto idrogeologico. Quando, dato di qualche anno fa, magari adesso saranno un po' di più, ma la cifra prevista per risolvere il problema del dissesto idrogeologico era di 34 miliardi, ma per sempre. Cioè,
vi sono prevenissimi tanto.
Guarda, ogni anno, quindi fatti salvo i primi 2-3 anni relativi alla copertura di questa spesa. E poi questo è un investimento produttivo
che si paga da sola,
tutti gli anni sai che risparmi 17 miliardi di danni.
Sì, esatto, è un investimento,
è alla faccia dell'investimento.
Pago un po' oggi per non pagare poi per,
pensate,
non dico per l'eternità, ma insomma per un periodo abbastanza lungo. E quindi c'era una citazione, me lo dicevi prima nel fuori onda, da Gino Strada, che ci diceva
nella sanità. Sì, Gino Strada diceva che per curare le persone non deve servire né un euro di più né un euro di meno. E c'è anche un'altra citazione alla quale tengo molto, che è la fondamenta della società, perché i bambini sono le fondamenta della società, quindi i nostri piedi, no? Ecco, diciamo.
Sì.
Che avremo un mondo migliore quando avremo un mondo a misura di bambino.
Se tutto funziona per un bambino, funziona di conseguenza per tutti gli altri.
Io porto sempre un esempio un po' più,
come le barriere
architettoniche, un po' più schietto, no? Mi scuso anche con gli ascoltatori, dove riescono ad accedere i disabili, riescono ad accedere tutti, no?
Esatto, quindi
se l'azione politica fosse esercitata con un occhio di riguardo a questi principi, anziché al consensometro, come lo chiamo io, no? Che è una cosa delle più brutta, la quale si annidano anche le culture più pericolose, cominciare dal clientelismo, sicuramente una società migliore ci sarebbe.
Io direi, facciamo un'altra piccola pausa e poi magari torniamo ancora, poi prima di salutarci diciamo ancora 2-3 cose se vuoi.
Certo.
Dai, a tra poco.
My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. In a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Mm-hmm.
could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful.
Allora dai, abbiamo ancora qualche minuto con Filippo Guastini e abbiamo... Ovviamente dovremmo stare qua fino a domani per parlare un po' di tutto il libro.
Anche un po' di più.
Anzi, potremmo leggerlo proprio da, no? Parola dopo parola, leggercelo sì. Tutto. So che sarebbe un po' lungo, però insomma, tra i vari temi trattati, magari dopo ne approfondiamo anche un altro, perché insomma, un po' può essere anche utile per, insomma, i valdostani, insomma, qua è una terra in cui eventualmente magari non si va a pesca nel mare, perché non c'è il mare, eventualmente si va a caccia. Ecco, parli anche di questi temi, ma... ecco dai, prima di fare quest'ultimo così, diciamo, approfondimento, così curiosità, ecco, il discorso è che, insomma, ricordiamo ancora una volta che questo tuo libro, al netto poi delle spese tue, insomma, tutto il resto, tutto il ricavato andrà appunto a questa Fondazione Gaslini insieme. E, se tutto il mondo funzionasse come dovrebbe, come anche tu suggerisci un po', no? Dai le tue ricette, le tue soluzioni nel libro. Ecco, se tutto funzionasse in modo diverso, proposte, a quel punto non ci sarebbe neanche bisogno di fare beneficenza a nessuno, perché tutto funzionerebbe autonomamente. Invece, mancano fondi qua, mancano fondi là.
Io nelle associazioni delle quali ho fatto parte, ho fondato, ho sempre formulato l'auspicio che prima o poi non dovrebbero essere più servite a nulla, cioè perché se nascono in funzione di, appunto, di necessità che ho rappresentato nel libro, che vanno dall'ambiente ai consumi eccetera eccetera. Che bello sarebbe se non ce ne fosse la necessità che esistessero queste, queste associazioni, no?
Anche questo è un auspicio,
forse anche un po' utopico sotto certi punti di vista,
però si inizia piano
però,
piano.
Insomma,
un'altra cosa che mi è piaciuta proprio nella prefazione del tuo libro, c'è una citazione da Sant'Agostino, sì, che ci mostra proprio il, se vogliamo, lo spirito poi con cui hai scritto il libro, no?
Sì, si basa su quello.
Come era questa citazione?
La citazione sostanzialmente la posso leggere.
Sì. Così.
Se vuoi, eccola qua, perché a memoria. Allora, la speranza ha due figli. Il primo si chiama indignazione, il secondo si chiama coraggio. L'indignazione serve a farci capire ciò che non ci piace e non riusciamo a tollerare. Il coraggio serve per cambiare ciò che non ci piace.
E questo anche per un po' anche per come dire, ci allacciamo al discorso di prima, no? Delle chiacchiere da bar, delle porte. Ok, un conto poi è protestare, lanciare, diciamo,
fra il dire e il fare.
Tutto, poi però
fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
Esatto, altrimenti stiamo sempre lì a lamentarci. Che ne so, mi fa male il piede, mi fa male il piede. Curatelo. Cioè, tra virgolette. Esatto, quindi.
Niente, appunto, avevi accennato al discorso della pesca, della caccia.
Sì, esatto.
Io non sono a prioristicamente contro la pesca e la caccia. devo solo dire, anche basandomi su esperienze che ho visto funzionare bene all'estero, una ad esempio la Way and Ask Foundation del Galles in Regno Unito, è una questione di corretta gestione. E per quanto soprattutto perché la pesca dà, ad esempio, io sono un pescatore con la mosca artificiale, no? Ecco. E esercito la pesca no kill, cioè senza uccidere. Pesco con ami senza ardiglione e rilascio tutto il pesce che pesco.
È più per il piacere del gesto, diciamo così.
Esatto, anche con la consapevolezza che al pesce non faccio nulla, perché con la mosca lo prendi solo nelle labbra, che sono assimilabili ai nostri calli.
Uh-huh. E quindi
si spaventa, per l'amor di Dio.
Non sangue,
ma non ne ledi la vitalità. Ho fatto anche delle prove, vabbè, ma adesso non le sto citando. E per quanto riguarda la caccia, che ovviamente è decisamente più cruenta, dico solo
non
una cosa:
la caccia no kill.
Sarebbe auspicabile la caccia fotografica come mi piace fare,
esatto.
Ma se proprio non se ne può fare a meno, quantomeno che sia regolamentata in maniera da consentire un adeguato controllo ed equilibrio ecologico delle specie, ad esempio. Quando ci sono delle specie invasive, di qualsiasi tipo, può essere qualsiasi animale che diventa invasivo, perché non consentire di cacciarlo al fine dei cinghiali, no?
Che giù, se proliferano, poi si crea...
Soprattutto giù in Liguria e Toscana sono un'ecatombe, in danno anche di specie endemiche e pregiate, no?
Magari quindi, specie più protette rispetto
esatto,
a loro, e sono in pericolo perché
sono in pericolo perché loro sono più forti, numerosi, questo e quell'altro.
È vero che sono esseri viventi, però a un certo momento bisogna
a un certo punto bisogna cercare di equilibrare in qualche modo. E poi qua non ce l'abbiamo, ma l'ho visto in Canada, l'orso viene cacciato in Canada, ad esempio, no?
Ecco. Anche lì sarà regolamentato.
Ma c'è una regolamentazione giusta.
Si sa che in una certa area, in un certo parco, magari ce ne possono stare tot.
C'è il discorso della territorialità. Sono nati i problemi in Trentino, ma perché, ad esempio, c'è stata l'invasione, la nostra invasione antropica.
Sì.
No, chiaramente non è compatibile con quella dell'orso, che è stato reintrodotto con il progetto che c'è. Per l'amor di Dio, sono il primo a dire che deve essere salvaguardato, che la posizione della giunta regionale del Trentino è sbagliata, ma non perché lo dico io, lo dice la scienza. Cioè, ci sono degli studi che dicono ok, non c'è proporzionalità, ma anche lì non si tratta di dire ok, vietiamo, no, vediamo di trovare la giusta regolamentazione, e questo vale per tutto.
Poi va anche controllato che venga rispettato, perché altrimenti
e le risorse devono venire al recupero dell'evasione fiscale.
tra l'altro perché quindi, se si dice sì, si può cacciare l'orso fino a un massimo di
no, adesso però, è improponibile,
se andiamo a cacciare l'orso, poi a quel punto gli orsi spariscono.
C'è stata una spinta emotiva determinata anche da fatti tragici, eccetera, però ad esempio in Canada è consentito l'uso degli spray anti-orso, qua è vietato, tanto per dire,
ecco. Quindi questo è un esempio dei tanti temi, insomma, trattati nel libro. Poi insomma, casomai in futuro, casomai se capita, ne riparliamo, no? In un'altra
sono intervista
qua, o magari anche altri libri, che ne so, quando hai qualcosa.
Sì, diciamo che qui, almeno mentalmente un altro è in lavorazione.
Mentalmente, poi anche lì, tra il dire e il fare bisogna poi scriverlo. Però dai, che sarà mai mettere nero su bianco un po' di idee?
Sì, assolutamente.
Poi insomma, dai, però intanto ti libero, perché insomma, se no ti sequestriamo qua, ti abbiamo incatenato, adesso vengo ad aprire il lucchetto, ti libero proprio.
Sì, okay.
E E ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie, ma questo è un arrivederci, appunto, come
i bambini, i piccoli pazienti del Gasolini ringraziano per la pubblicità che viene data, lo spazio che viene dato, sperando che ci siano degli acquisti. Chi vuole mi può seguire sui social.
Esatto, so che su Facebook ci
sì, sono su Facebook, vedono la copertina del libro nella pagina di copertina, quindi
esatto,
sono facilmente identificabili.
Esatto, quindi ricordiamo, ve lo racconto per bene, lui è Filippo Guastini. E
grazie.
E fino alla prossima volta, allora io ti auguro una buona giornata.
Altrettanto, grazie.
Ciao, ciao,
agli ascoltatori.